Il granaio della memoria.
Il 25 giugno del 1959 alla RSI si parlava di invenzioni.
1824.
L'ingegnere francese Bourdin dà per primi il nome di turbina a una ruota idraulica da lui costruita. Lo stesso anno il muratore inglese Apsin inventa il cemento. Partendo dal cemento si sviluppano nei decenni seguenti i metodi per la fabbricazione del cemento armato, quel cemento armato che permetterà la costruzione dei muraglioni di grandi dighe.
Una diga e una turbina. Mancano solo l'acqua e un dislivello e poi saremo in grado di produrre energia idroelettrica. Il frammento sonoro di apertura, tratto da un radiodocumentario andato in onda sul finire degli anni 50, mi ha permesso di evocare due degli ingredienti necessari alla produzione di un tipo di energia particolarmente diffuso dalle nostre parti. Viviamo infatti in un territorio dove l'acqua, i dislivelli e gli ingegneri di certo non mancano. E dove l'idea di sfruttare la caduta dell'acqua per fare girare una turbina e da questo moto rotatorio ricavare corrente elettrica ha trovato applicazioni pratiche già sul finire dell'Ottocento. Conoscerà poi la sua piena affermazione nel secondo dopoguerra, quando l'elettricità diventerà un bene indispensabile alla moderna quotidianità, quella dell'industria e dei servizi, eppure quella delle economie domestiche, sempre più dipendenti da stufe elettriche, lavatrici, frigoriferi o congelatori. In Svizzera si assiste allora alla seconda ondata di quella che alcuni storici hanno definito la colonizzazione elettrica del paesaggio alpino. Sono gli anni 50 e 60, durante i quali la combinazione di crescita economica, calcestruzzo, manodopera estera e tecnologia svizzera porteranno alla costruzione dei grandi sbarramenti del Canton Ticino. Di questa stagione di euforia idroelettrica, le teche conservano numerose tracce sonore. Concentrate tra l'inizio degli anni 50 e i 60, quando alla radio si potevano ascoltare notizie come questa.
Forse all'imbocco della Valle Verzasca avremo presto un lago artificiale.
La notizia è autentica e del resto non è del tutto nuova. Tra non molto è assai probabile che all'imbocco della Valle Verzasca, all'incirca da Contra a Corippo, avremo un lago artificiale.
Eravamo nel 1959, quando la radio annunciava, non senza un certo entusiasmo, l'idea di costruire una diga all'imbocco della Valle Verzasca. Qualche anno prima, nel 1954, gli ascoltatori svizzero-italiani potevano invece ascoltare la voce dell'allora consigliere di Stato Nello Ceglio, che si esprimeva fiducioso sugli sviluppi dell'economia idroelettrica.
Ho voluto dire agli amici svizzeri di Milano l'importanza degli sviluppi dell'industria idroelettrica in Svizzera, partendo da questa domanda. Deve la Svizzera continuare nel potenziamento degli sviluppi idroelettrici oppure deve questo sviluppo subire in questo momento una sosta in vista di altre possibilità, in modo particolare dell'energia nucleare? E ho creduto di aver loro dimostrato che è nell'interesse superiore del Paese procedere alla intensificazione, anzi, degli sfruttamenti idrici in Svizzera per renderci il più possibile indipendenti dalla importazione di energetici dall'estero.
Fin qui due primi campioni sonori ricavati dal piccolo capitale di memorie idroelettriche conservate dalle teche. Ne aggiungo un terzo, tratto da un'edizione di Orizzonti Ticinesi del 1953, all'interno della quale si trasmetteva un reportage dal titolo significativo «Turbine sul Verbano». Si era nelle settimane della messa in funzione degli impianti idroelettrici della Valle Maggia.
Gli uomini piccoli piccoli hanno ancora una volta dominato la montagna grande grande. Formiche paiono a vederli immobili, operosi, inquieti, negli antri, sul dorso, nelle gole del gigante. Ma appunto perché formiche razionali e veloci. Oggi una turbina già funziona.
Questa è la prima turbina della centrale di Verbano che è entrata in azione. È stata messa in servizio per la prima volta per la fornitura dell'energia lunedì scorso alle 7 del mattino.
Ieri, ancora ieri, si discuteva di progetti.
In Valle Sambuco, a circa 1,5 chilometri da Fusio, verrà formato un bacino di accumulazione mediante la costruzione di una grande diga con un'altezza di 130 metri circa e uno sviluppo di corona di circa 350 metri. L'acqua accumulata nel bacino di Sambuco attraverso una galleria sotto pressione raggiungerà il pozzo piezometrico della centrale di Peccia e indi attraverso la condotta forzata in roccia la centrale di Peccia. L'acqua sarà quindi raccolta in un bacino di compenso a Peccia e convogliata attraverso una ulteriore galleria di sottopressione alla centrale di Cavernio. Dalla centrale di Cavernio, e dopo aver captato le acque della Bavona, l'acqua raggiungerà attraverso una galleria lunga 27 km il bacino di compenso di Palagnedra nelle Centovalli. L'acqua dal bacino di compenso di Palagnedra raggiungerà la centrale di Verbano attraverso una galleria sotto pressione lunga circa 8 km.
Il laghetto di Palagnedra è assai bello. Nell'acqua verde si specchiano le schiene fulve e secche delle montagne. I tecnici chiamano il laghetto bacino di compenso. È quest'acqua che fa andare le turbine laggiù sul lago. Qui i lavori sono quasi finiti. Ed è indubbio che essi hanno conferito una carica suggestiva al paesaggio.
La diga come emblema della conquista idroelettrica delle Alpi, come elemento costitutivo di un nuovo tipo di paesaggio alpino, il paesaggio elettrico, fatto di tralicci, di cavi, di condotte forzate e di dighe, appunto, che sono manufatti notevoli e non solo per via delle dimensioni. Una diga da fuori sembra un muro, ma dentro invece? Beh, lasciamocele raccontare dal microfono sempre curioso di Enrico Romero, le viscere di una diga. Nel 1969 si era, per così dire, infilato dentro alle pareti di uno sbarramento idroelettrico di cui gli archivi non hanno registrato il nome.
Qui siamo in ufficio e siamo davanti ai diagrammi, ai grafici di costruzione della diga. C'è una parte bianca che rappresenta la parte di diga fatta lo scorso anno e una parte colorata, rosso, verde e azzurro, che rappresenta la parte di diga che viene fatta in questi mesi. Ecco, qui sono segnate anche le gallerie, vero?
Sì, sono dunque marcate le gallerie di controllo all'interno della diga. Si tratta della galleria di piede che corre.
La galleria di piede è percorribile, cioè è alta, passa una
dunque
persona.
Ha una sezione di 2,50 m circolare.
C'è una scaletta.
Ci sono le scale, abbastanza facili in quanto si vede che le rampe non sono molto ripide. Poi abbiamo altre tre gallerie orizzontali di controllo alla quota 57, alla quota 78 e alla quota 2302.
E ogni quanto tempo vengono percorse queste gallerie di controllo?
Dunque, queste gallerie di controllo in fase di costruzione sono sempre percorse per ovvi motivi, in quanto là dentro passano le tubazioni dell'acqua di raffreddamento, e là dentro vengono eseguite le iniezioni, eccetera. E poi a diga ultimata queste gallerie di controllo saranno poi percorse minimo una volta alla settimana per osservare gli apparecchi IV installati per la misura delle deformazioni. Qui, dunque in alto, immediatamente sotto il coronamento della diga, viene appeso un filo a piombo che raggiunge il piede della diga. Ora la diga, dietro lo sforzo, dietro la sollecitazione dell'acqua del bacino, subisce una deformazione da monte verso valle. Ora vede che se noi appendiamo il pendolo qui, viene giù in questa direzione. Se noi controlliamo questo filo del pendolo a deformazione avvenuta secondo la sezione rossa, vediamo che questo pendolo si sposta da monte verso valle in una certa misura e rimane sempre verticale. Ora, se noi abbiamo un posto di misurazione qui, noi vedremo che questo filo del pendolo si trova, la diga qui in basso praticamente rimane al proprio posto, però il filo che è attaccato in alto si sarà spostato di x centimetri.
Quanti sono questi x?
Ma Questi qui varia nell'ordine di 2-3 centimetri al massimo verso monte, al massimo verso valle.
Si muovono le dighe, sono dotate di una propria elasticità, una vitalità quasi, al punto che in più di un'occasione i frammenti sonori conservati dall'archivio radiofonico riportano immagini organiche della diga, che è vista come un essere vivente. Posso ad esempio richiamare una lettura radiofonica dell'incipit dell'albero genealogico di Piero Bianconi, un attacco di romanzo che è interamente occupato dall'immagine di questa diga enorme che si staglia davanti agli occhi del protagonista.
Sono salito con mio figlio geologo all'imbocco della Verzasca, sotto il sole di giugno. Lo sbarramento della valle è quasi ultimato. C'è un intenso fervore e fragore di opere: antenne, gru, silos, cemento e pietra macinata della montagna fanno la materia del gran muro prepotente che sbarra la valle. Sopra l'impeccabile doppia curva gli operai brulicano come formichine, con un fruscio di ruote oliate le benne trasportano gli ultimi carichi di beton. Camminiamo sulla diga, grigio cemento, con qualche ferro che sporge. Sono le ossa di questo organismo che non è inerte e rigido, mi spiega Filippo, ma elastico, vibrante, insomma vivo. C'è un finimondo di cose, un andirivieni frenetico eppure ordinato, quasi calmo, che ha un suo strano fascino. Fermata dal muro prepotente, l'acqua sale e pian piano inghiotte dirupi, campi e stalle, sommerge un mondo di memore fatica anonima per creare energia, calore, luce. Io guardo con occhi turbati, quasi esterefatti, questa enorme impresa. Non è l'opera lenta, insomma pietosa del tempo, che distrugge sì, ma pazientemente fascia e rimargina le ferite. È l'impietosa mano dell'uomo che fa violenza alle cose e tutto piega o cerca di piegare a suo talento con una furia tranquilla, impassibile.
Nelle parole di Bianconi ritorna quell'immagine degli uomini come formiche che lavorano alla diga. L'aveva già evocata il cronista del Turbine sul Verbano, ascoltato qualche minuto fa. Vi ricordate la sua ammirazione nell'osservare gli uomini lavorare ordinati e razionali come delle formiche? Beh, nel brano tratto dall'albero genealogico di Bianconi, il piano del discorso cambia. Si inclina, anzi, si incrina. La colonizzazione elettrica delle valli diventa allora un'invasione, un affronto, un prepotente sfregio alla valle e a chi nella valle vive. Una posizione questa che trova eco in un'altra voce letteraria della Valle Verzasca, femminile questa volta, e che risponde al nome di Anna Agnesa.
Porterà un grave sconvolgimento. Perché, guardi, anche solo per esempio salendo, ora adesso si vede la valle che s'apre e quando la diga sarà finita si vedrà un muraglione, un enorme muraglione di 220 metri che, diciamo, sbarrerà la vista sulla valle. Poi si vedrà il lago, piuttosto fiordo, che almeno nella stagione più bella, nei mesi più belli, sarà abbassato di livello di forse 80, 100, 120 metri e si può immaginare come si vedranno i fianchi delle montagne, vero? Dunque, melmosi, lebrosi. E poi c'è anche la scomparsa del fiume, che il fiume, sai, c'è tutta una unità geografica, vero? Dalle sorgenti alla foce, lì tutta una parte viene a essere completamente, dunque, scomparsa. Io sono convinta che la Verzasca sarà o può essere alla punta del progresso se salva i valori che domani saranno cercati come il pane e l'aria, valori che oggi diventano sempre più rari. Il mondo impaurisce paurosamente di certi valori e uno di questi è la bellezza naturale.
Scrittrice dalla vocazione tardiva, Anna Agnesa si mobiliterà ripetutamente per difendere l'integrità della sua valle, ricorrendo alla scrittura e intervenendo più volte nel dibattito pubblico animatosi attorno alle grandi imprese idroelettriche degli anni 50 e 60. Un impegno il suo quasi militante, che non impedirà tuttavia la costruzione della diga della Verzasca e il successivo allagamento del fondovalle. Così, a inizio anni 60, gli abitanti di Vogorno, di Mergoscia e Corippo vedranno progressivamente scomparire prati, case, stalle, campi e vigne, inghiottiti dalle acque del bacino di accumulazione. L'archivio radiofonico ci offre una testimonianza singolare su questo momento storico. Quella dei bambini di Vogorno, incontrati dai microfoni della RSI nel 1963. Quando l'acqua del lago artificiale iniziava a sommergere il fondovalle.
Cosa dicono? Sono contenti oppure no?
I miei genitori sono tanto contenti.
Non tanto contenti?
No.
Perché?
C'è tanta prato, vigna che vanno sotto il lago.
Se ne discute allora in casa. Sì. E tu che dici?
Voglio meglio che non ci sia.
Meglio che non ci sia?
Sì. Ma per quei prati giù in fondo valle è meglio perché il fieno è poco e si fa tanta fatica.
Come ti chiami invece?
Maurilio Peri.
Anche tu hai fatto un bel componimento.
Sì.
Vediamo un po'.
Riflettendo un po' sui lavori della Verzasca, mi pare che essi contribuiscono ad abbellire la regione. Io sono del parere che è bene ciò che farà pena a vedere scomparire saranno le case della frazione Pioda, e penoso sarà soprattutto per quelli che devono abbandonare le proprie case.
Per te, Franca, i nuovi lavori sono molto importanti, non è vero? Perché?
Perché per il nuovo lago mi porta tanto tristezza, perché vedo sparire per sempre la mia casa, i miei prati, i miei giardini, che per me erano un paradiso di ricordi.
È da tanto tempo che tu sai che la casa viene sommersa?
Da quando hanno detto la radio.
Notiamo poi che la produzione dell'energia elettrica mediante l'acqua non implica per il paese nessun impoverimento, poiché quest'ultima ha delle riserve nei nostri ghiacciai, i quali sono continuamente alimentati in ogni stagione dalle piogge e dalle nevi. Un'argomentazione questa ricorrente nel corso degli anni 40 e 50, alla quale potremmo accostare l'immagine utilizzata da Piero Bianconi più volte nell'albero genealogico. L'immagine di una valle le cui vene sono disseccate. È l'equivalente poetico di un effetto secondario evidente ai nostri occhi di 60 anni più vecchi. Il prosciugamento dei fiumi lungo i quali sono installati gli impianti idroelettrici genera un impatto ambientale non trascurabile. Un fenomeno al quale si associa il concetto di deflusso minimo. E di deflussi minimi si parlava durante una puntata della Radio delle Regioni, diffusa un ventennio dopo la stagione delle grandi imprese idroelettriche ticinesi. Eravamo a metà degli anni Ottanta.
Il problema è nato in seguito alla concessione alle società idroelettriche circa 30 anni or sono delle acque della Maggia, rispettivamente di Blegno. Ora la concessione è stata totale. E quindi le società idroelettriche hanno ritenuto di sfruttare completamente tutta l'acqua che prima c'era nel letto del fiume. Quindi una lotta che è iniziata pochi anni dopo, che è stata lunga, è stata laboriosa, per riavere ancora qualche goccia d'acqua nel letto del fiume. Ora la situazione.
A che punto siamo adesso?
siamo a questo punto, dopo circa 30 anni dallo sfruttamento iniziale. Attualmente le società idroelettriche lasciano scorrere circa il 2% del complesso delle acque, mentre continuano a sfruttare in proprio l'altro 98%, ritenendo comunque loro che la concessione del 2% va già oltre quello che in realtà vorrebbero concedere.
L'acqua è una creatura sempre viva, secondo Anna Agnesa. Nella logica idroelettrica, questa creatura viva, che allo stato naturale scende da monte a valle liberamente, è invece incanalata e intubata, costretta insomma a piegarsi alla volontà e ai bisogni dell'uomo.
Allora, facendo il calcolo del vantaggio e dello svantaggio, abbiamo avuto il vantaggio da un lato dell'energia elettrica, dall'altro tutti questi svantaggi che lei ha enumerato adesso.
Sì, ma...
la conclusione quale può essere?
Il vantaggio non l'abbiamo avuto noi, il vantaggio l'hanno avuto i magnati, l'hanno avuto quei di oltre San Gotardo, perché l'energia hanno portata via da noi, non ce l'hanno data a noi, ci hanno cresciuto la bolletta della luce.
E a voi cos'è stato in Lavizzara?
Noi c'era stato niente, c'era stato il fiume asciutto, il danno c'è stato, ecco. Tuttavia, nessuno si immaginava che sarebbero saltati fuori questi tremendi, colossali lavori. E lavori ciclopici, di andare su a prendere l'acqua tutta su in cima, perché non ce n'è più qui basso. Se no, se avessero lasciato almeno una valle, o la valle di Prato, la valle di Pecia, non sarebbe stato così proprio il fiume. Perché adesso continuano bene a fare i deflussi minimi, ma i deflussi minimi io vedo che la valle in basso è sempre uguale. Non so, perché dopo i deflussi minimi, se è troppo poca, l'acqua, la falda freatica la assorbe, va sotto, e in superficie non ce n'è più.
Il nostro percorso d'archivio idroelettrico è stato in qualche modo un percorso del disincanto. Dall'euforia della colonizzazione idroelettrica siamo passati alla netta opposizione allo scetticismo, condensati poco fa nella voce di una pescatrice della Val Lavizzara, intervistata dalla Radio delle Regioni nel 1983. Una voce, la sua, che mi fa arrivare a fine puntata. Ma non voglio che a chiuderla siano le mie parole. Meglio lasciar parlare le teche, dando ancora per un attimo voce al protagonista dell'albero genealogico di Piero Bianconi. Io sono Claudio Biffi, questo invece era il granaio della memoria.
Dicono che sono milioni di metri cubi, non so quanti milioni, ma se penso che un metro cubo fa 1000 litri e che da un litro si ricavano 10 onesti bicchieri, per me che conto a bicchieri appunto, le cose si fanno maledettamente incomprensibili. Non mi ci ritrovo. Sento che la testa mi gira.